È indubbiamente preoccupante il fatto che un insegnante non sappia usare certi dispositivi, non abbia insomma quella flessibilità manuale e di pensiero che porti a superare problemi banalissimi, ad esempio l'uso degli strumenti digitali. Dov'è Word? Ma per contro non si può certo dare addosso all'insegnante Zitella che usa il lettore di audiocassette per far ascoltare una canzone alla classe, magari utilizzando la classica C60 registratale dall'unico, mai dimenticato, amore della propria vita. Invece si fa proprio questo, magari catalogandola frettolosamente come una boomer, che è una terminologia vigliacca insinuante perché se da un lato denota una persona nata e formata durante gli anni del boom economico, dall'altra offre una possibilità di interpretazione denigratoria, dipingendo il soggetto non solo con la sua collocazione anagrafica, non lo avrà certo deciso lui di nascere negli anni 60, ma anche sottintendendolo come imbranato, se non totalmente incapace nel gestire le moderne tecnologie. E chi non le sa gestire, cioè in primo luogo che muove questa obiezione, è fuori dai giochi. Out, vintage, antiquariato, decoupage. Certo che gli insegnanti sono imperfetti, come lo sono gli architetti, gli idraulici, i falegnami, i barbieri per uomo, gli estetisti e i giocolieri del circo. Solo che quello che Schettini non dice è il fatto che il docente, piaccia o no, è anche quando svolge un servizio, un pubblico ufficiale. E come pubblico ufficiale, quello che scrive, vede, annota e mette a testo è inoppugnabile se non dietro querela di falso. Come il vigile urbano che eleva una contravvenzione per divieto di sosta. Se scrive, vuol dire che la vettura era in zona di sosta vietata. Non gli si può dire che vale la sua parola quanto quella dell'automobilista e che se uno dice una cosa e l'altro l'esatto contrario, le due posizioni si annullano e in dubio pro reo siamo imperfetti, ma chiamati a svolgere un compito il più possibile perfetto, chiaro e trasparente, che può passare e di fatto passa anche attraverso l'attribuzione di voti negativi. Perché i voti nella scuola esistono e sono imprescindibili. Vuol dire che non se ne può fare a meno. E i voti, è bene ripeterlo, vanno dall'1 al 10, il che vuol dire che la nozione dello zero spaccato, tanto cara ai ricordi della scuola elementare di un tempo, non è compatibile con alcuno strumento di valutazione. E i voti sono fondamentali, soprattutto nel triennio, quando si cominciano ad accumulare i famosi crediti. Un credito non è altro che un punteggio che lo studente si porta dietro all'esame di Stato della fine del quinquennio o del quadriennio di studi di secondo grado. Può apparire paradossale, ma in un certo senso l'esame di Stato è più che superato, almeno per metà, anche se il candidato non si è ancora seduto per affrontare la prima prova scritta, perché buona parte del suo punteggio finale è già acquisito per il solo fatto di avere superato il percorso del triennio. A seconda della media aritmetica riportata, si ha diritto a un punteggio di entità variabile a seconda dell'anno di corso frequentato ed eventualmente superato, i non ammessi alla classe successiva, ossia bocciati, non hanno diritto ad alcun credito. Punteggio variabile, si diceva. Poniamo il caso, per comodità di calcolo, che uno studente abbia diritto a 10 punti secondo la media riportata. Ebbene, esiste una zona cosiddetta di oscillazione che permette eventualmente di attribuire anche 11 punti. Ad esempio, se lo studente ha partecipato attivamente alla vita scolastica, se è rappresentante di classe, il vecchio capo classe, se ha partecipato a qualche progetto, se ha frequentato con profitto le lezioni di religione cattolica o di materia alternativa, che non fa media, ma di cui si deve tenere debita considerazione nella valutazione di concedere o meno questa opportunità. Se al di fuori della vita scolastica svolge attività sportiva con costanza, se si è pagato all'alto prezzo una certificazione linguistica esterna e perfino se fa volontariato. Si tratta di un credito cosiddetto formativo e non è affatto da sottovalutare, anche se può sembrare a prima vista che un punto non faccia poi questa grande differenza. Invece la fa. Perché se un alunno senza quel punto in più esce con 60, un eventuale datore di lavoro che dovesse assumere un neo maturato potrebbe sempre obiettare che il voto gli è stato regalato con il conforto del proverbiale e cosiddetto calcio in culo. Se invece il punto per cui Martin perse la cappa viene attribuito, il candidato uscirà con 61, che vuol dire che a quel punteggio è arrivato coi suoi mezzi, magari limitati, non eccelsi e non comparabili con quelli di altri, ma suoi. Questa è una operazione, si diceva, da svolgersi con estrema attenzione, perché se completata in fretta e furia o basata sul sentimento emotivo primordiale della rabbia e del rancore punitivi, può darsi, e succede molto più spesso di quanto non si pensi, che il candidato all'esame non riesca ad accedere alla lode o al massimo dei 5 punti di cosiddetto bonus a disposizione della commissione. Ci sono stati e ci saranno ancora candidati che si fermano al 99 e non vanno oltre. Si può pensare e dire legittimamente e con ragione che si tratta di una carognata, se non proprio di un'autentica presa in giro, ed è vero, lo è, ma la presa in giro la operano i consigli di classe quando il credito viene attribuito, non la commissione che di quel credito deve tenere conto. Perché il punteggio finale è il risultato di una mera addizione. La somma dei crediti degli ultimi 3 anni di studi più la somma del punteggio delle prove scritte più quello della prova orale o colloquio più quello dell'eventuale bonus. Fine della storia. Per cui, se un candidato al 100 non arriva e si ferma un soffio dal traguardo, la colpa, stavolta sì, quasi sempre, è dei suoi insegnanti. Se l'analisi del professor Schettini appare generica e perfino affettuosamente fanciullesca nello stupore della constatazione, un motivo c'è. Schettini lavora nel biennio dove i crediti non vengono ancora maturati perché si tratta di un percorso propedeutico e non ha una prospettiva in chiave evolutiva. La scuola secondaria di secondo grado, le tradizionali superiori, accoglie alunni che vanno dai 14 ai 19-20 anni, a volte anche di più, cioè dal tempo delle mele a quello della piena maturità anche sessuale. Chiaro risulta che in un processo evolutivo di tale portata non ci si debba soffermare a pensare che l'insegnante in quanto essere umano sia imperfetto o addirittura fallace. Lo è certamente e questo spiega molte cose, ma non le giustifica, perché principale dovere dell'insegnante è andare oltre la propria imperfezione e restituire nel tempo un'immagine aderente alla realtà di ciò che l'alunno era, ma che soprattutto è diventato. Altrimenti, quella sì che diventa una autentica presa per le natiche. E quello che taglia la testa al toro, comunque, tanto per cambiare, è l'articolo di legge che disciplina la proposta di voto negli scrutini. Eccolo. I voti si assegnano su proposta dei singoli professori in base ad un giudizio brevemente motivato, desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni. Si tratta dell'articolato numero 79 di un regio decreto del 1925, sopravvissuto alla revisione dei padri costituenti e giunto inalterato fino a noi, una norma perfettamente e pienamente in vigore. O la si cancella o la si rende di fatto inapplicabile e inefficace, o la si tiene così. Non è che si possa fare diversamente. E c'è chi i voti ha deciso, se non di abolirli, di limitarli fortemente, sempre sulla base di quanto riferito dalle già citate famiglie e perfino dai sovrabbondanti psicologi di poc'anzi. Il motivo? L'ansia, la frustrazione, il senso di scoramento e di abbattimento che si riversano sul discente quando apprende che un voto negativo gli è stato attribuito o affibbiato, né più né meno che il disagio di cui parlava Valditara, per cui per qualcuno conviene addirittura che i voti non ci siano proprio, che è un concetto che in primo luogo contraddice la legge, che parla di congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti e che in secundis, last but not least, crea una voragine di vuoto incolmabile nella storia dello studente, con danni incalcolabili, sicuramente superiori a quello di un comprensibile, ma non grave, stato ansioso. Infatti, se il docente deve, come deve, motivare brevemente il perché e il per come, propone quel voto al consiglio di classe. Come fa a desumere quella motivazione? In base a quello che non c'è? Ma il modello Schettini, quello dell'insegnante influencer, quello dell'attivismo sui social, del valore dei like, del valore della visione dell'insegnante più come amico dei ragazzi che come figura di riferimento che deve trasmettere la conoscenza, che è cosa ben diversa dalle conoscenze, ovvero dal mero nozionismo, col risultato che essere presenti sui social è la strategia vincente per un insegnante.